Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Domani Napoli-Monza, ultima partita dell'anno 2023 che ha segnato il terzo scudetto del Napoli, quindi un anno certamente indimenticabile nella storia del club e nel cuore degli sportivi napoletani di tutto il mondo, ma il Napoli adesso è alle prese con una serie di problemi. Domani c'è Napoli-Monza alle 18.30, sold out allo stadio Maradona, quindi ci sarà una grande cornice di pubblico, non ci saranno Osimhen e Politano squalificati. Osimhen è andato in Nigeria, praticamente non tornerà più fino a febbraio perché parteciperà alla Coppa d'Africa. Il Napoli dovrà fare a meno di lui e cercare delle soluzioni diverse, a cui Mazzarri sta pensando e delle quali, per le quali farà le prove generali domani proprio contro il Monza. Napoli chiamato a tornare alla vittoria alla Maradona dopo la sconfitta con il Frosinone e alla vittoria dopo la sconfitta con la Roma, senza riuscire a segnare un gol né con il Frosinone né con i giallorossi dopo una bruttissima partita, quella dell'Olimpico della settimana scorsa. Insomma, Napoli chiamato al riscatto. Mazzarri ha terminato qualche minuto fa la sua conferenza stampa della vigilia. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni, questa è Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia, tra poco ci collegheremo anche con Castelvolturno, ma io direi di partire subito con le dichiarazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza. In questo momento così complicato per il Napoli, sentiamo dalle sue parole come sta cercando di risolverlo.
Intanto voglio ringraziare il pubblico, ho saputo che ci sarà lo stadio pieno, che ci dia una mano, siamo in un momento un pochino difficile, sono contento di sapere che i nostri tifosi ci sono vicini e ci daranno una mano per 95 minuti e li ringrazio già da ora. Per quanto riguarda discorsi tecnico-tattici, oggi faccio l'allenamento, sapete che ce n'è pochi allenamenti, se volete mi fate le domande precise sui giocatori disponibili, perché ora cominciano ad essere tanti. Questo non vorrà dire che dobbiamo fare una grande partita domani.
Rispetto all'emergenza, che tipo di mercato si aspetta? Rispetto anche al fatto che è andato via Elmas, potrebbe uscire qualche altro giocatore. Senza entrare nel merito delle trattative, si aspetta una rivoluzione sul mercato? Che tipo di mercato si aspetta?
A parte le rivoluzioni non fanno parte, soprattutto a gennaio, anche se uno avesse voluto, secondo me non c'è, diciamo, il materiale per poterlo fare, credo. Però poi voi sapete benissimo che del mercato io preferisco ne parli poi la società. Io voglio dare una mano a questi giocatori a riacquistare quella fiducia che avevano l'anno scorso, giocando bene, cercando di essere equilibrati e non fare più a volte leggerezze, errori che possiamo anche evitare, no? Quindi, siccome domani è una partita difficilissima, il Monza è una squadra che ha messo, io ho guardato molto la Lazio perché gioca con un modulo simile al nostro e ho visto che è andata davvero in difficoltà, perché il Monza è una delle squadre in questo momento, oltretutto venendo a giocare da noi non ha niente da perdere, giocano molto bene, hanno un bravo allenatore. Io penso solo alla partita, che quella di domani, che sarà importantissima per tanti motivi, ecco perché non vorrei andare oltre la partita di domani quando si fa la disamina oggi delle situazioni che ci sono.
Sono le condizioni di Lindstrom e Lobotka, e Lindstrom cosa può dare a questa squadra?
Ecco, questo entriamo nello specifico, perché dato che voi sapete che da quando sono arrivato da una partita all'altra ci ho avuto massimo due allenamenti e oggi è un allenamento importante proprio per valutare le condizioni di Lobo, di Lindstrom e anche di qualche altro che è un po' acciaccato, e ora sono cose magari passeggere, però faccio un esempio per provare determinate cose in allenamento. Se il ragazzo ha ancora da recuperare non l'ho potuto provare, per assurdo sembra strano, ma oggi è l'unico allenamento dove vedrò le condizioni di tutti e deciderò chi giocherà dal primo minuto, eccetera eccetera. Siamo abbastanza in emergenza, come voi capite ci sono tanti giocatori, io mi sono fatto anche la lista perché cominciano a essere tante le defezioni.
Vorrei chiederti proprio a proposito di questo momento, no? C'è una difficoltà offensiva, si fa fatica a fare gol, ma domani non c'hai Osimhen, Politano, poi c'hai Nathan infortunato, come si affronta questo periodo? E a questo punto, tra Lindstrom e Lobotka, speri di poter recuperare entrambi per la partita di domani o c'è qualcuno diciamo più in dubbio? Grazie.
Allora, Lobotka è chiaro che è un titolarissimo da sempre, quindi vediamo come sta. Se dovesse star bene giocherà. Lindstrom di sicuro non ha i 90 minuti, anche se dovesse star bene dovrò decidere una staffetta, eventualmente se parte dal primo minuto o se magari preferirò a farlo entrare a partita in corso per un tot tempo dove mi garantirà un rendimento importante. Questo è, grazie a Dio, almeno i 5 cambi ora ci sono e in base al di là di quanti saremo poi fra la panchina e in campo, io penso anche di dover essere bravo a capire chi parte dall'inizio e chi dovrà essere sostituito, e questo è un conto che farò poi appunto dopo questo allenamento che faremo fra poco.
E alla luce di tutto quello che sta succedendo dal punto di vista statistico, intendo dire, è chiaro che non potete permettervi di rallentare, cioè è quasi vietato sbagliare, no? Ma come riesci a fronteggiarla questa situazione? Cioè davanti rimanete con i tre, visto che non ce li hai, più o meno non ce li hai, poi...
No, volendo, allora, se vogliamo tenere i tre davanti, fra Lindstrom, poi c'è Zerbin, ci sono anche ragazzi che non hanno giocato, che in allenamento si comportano bene, dico la verità, quindi volendo si fa le stesse cose da un punto di vista tattico, poi entrerò nello specifico e capirò cosa è il caso di fare anche in base alle difficoltà che ci può mettere in campo il Monza, perché il Monza, ripeto, ho visto con la Lazio, mi interessava vedere con la Lazio all'Olimpico come si è comportato, perché quello è un dato importante, perché la Lazio, voi sapete benissimo, oltretutto c'è l'allenatore che è stato qui tanti anni, e lui è un mantra, è un allenatore che 4-3-3 proprio è il suo modo di giocare, e la Lazio gioca così, e ho cercato di vedere appunto cosa, in base alle risorse che avrò io, cosa converrà fare. Ecco, questo, lasciatemi almeno questa possibilità di studiarla bene, vedere anche chi sta meglio dei disponibili nostri, eccetera eccetera.
Ha provato, quando è mancato Lobotka, a gara in corso due soluzioni diverse. Col Braga, mi ricordo, giocò Anguissà al centro davanti alla difesa, a Roma Cagiusto. Quale soluzione le è piaciuta di più e se dovesse mancare Lobotka quale dovrebbe scegliere?
Ma io ho una grande fiducia in Cagiusto, perché è un ragazzo arrivato quest'anno e sono convinto che da qui a poco sarà un giocatore importante del Napoli, perché ha tante qualità. La sensazione potrebbe essere che parte lui lì, poi è chiaro che Anguissà è un giocatore talmente importante, talmente ormai esperto e tutto, che se vedo qualcosa posso anche cambiare in corsa, cioè la posizione intendo. Quindi, come logica, se non ci sarà Lobotka, credo che Cagliuste dovrebbe essere più indicato, anche perché quando fai una sostituzione in un reparto importante della squadra cerchi di cambiare meno possibile, perché comunque quando c'è Lobotka, Anguissà ha sempre giocato mezza alla destra, Zilinski mezza alla sinistra, ci sono già dei meccanismi collaudati e cerco di andarli a toccare meno possibile. Ecco, quindi come idea è questa, poi oggi ripeto un'occhiata la darò, verificherò un pochino anche in allenamento, ma dovrebbe essere questa l'indicazione più logica, insomma.
Ha avuto molto spesso, insomma, ha puntato il dito sugli allenamenti, che chiaramente sono stati fondamentali, ha avuto tantissime partite fin qui. Dopo il Monza e prima del Torino avrà un po' di tempo, ha già immaginato come strutturare il lavoro e sì, ne approfitto anche per dire se chiaramente avere qualche volto nuovo può essere un aiuto in più subito all'inizio gennaio.
Di sicuro, se siamo anche un po' in emergenza eccetera eccetera, ora non so se è stato detto di Nathan, credo mi ha detto il dottore che c'ha un mese e mezzo, no?
I tempi di recupero non li abbiamo mai dati.
Sì, però insomma non è di pochissima data. Quindi già anche questo, anche gli infortuni che sono sopraggiunti, qualcosina penso che andrà considerato. Poi ripeto, del mercato tendo in questo momento a non parlare, anche perché ci sono le feste, abbiamo avuto comunque già le feste, ci saranno l'ultimo dell'anno, per noi il Monza è una tappa per me fondamentale, che dobbiamo superare al meglio, questo per me è importante. Dopo ci aggiorniamo, perché non si può guardare per come siamo messi in questo momento a lungo termine. Guardiamo il Monza, facciamo quello che dobbiamo fare col Monza e poi ci aggiorniamo, perché non mi garba andare a fare tanti discorsi lunghi. In questo momento abbiamo bisogno che la squadra riacquisti la fiducia che aveva e che giochi serena come giocava prima, insomma, e questo ce lo dà solo se facciamo un risultato, risultati importanti.
Walter Mazzarri in questa prima tranche significativa della conferenza stampa terminata qualche minuto fa al centro sportivo di Castel Volturno. Tra pochissimo andremo proprio lì da Emanuela Castelli per capire anche qual è l'atmosfera e poi ascolteremo altre parole del mister del Napoli alla vigilia di Napoli-Monza. Tutto questo tra pochissimo.
Marte.
De Laurentiis compra i giocatori, ci scrive quest'amico. Assurdo, da come parla Mazzarri non ci sarà campagna acquisti. Insomma, si è allineato al presidente. Caiust, gran giocatore, ma non è così. Meno male che Nathan non c'è, scrive. È tornato Piangina, così lo chiama Mazzarri. Evidentemente non è un estimatore di Mazzarri questo nostro ascoltatore che ci ha scritto. Gli infortuni ce li hanno tutti, vedi Milan ed altri. Il vero problema dei calciatori del Napoli è la testa. Tra poco la seconda tranche delle parole più significative di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Monza, conferenza stampa terminata 10 minuti fa. Tra poco vi proporremo ancora le parole del mister, ma adesso voliamo al training center, Konami Training Center di Castel Volturno, dalla nostra inviata Emanuela Castelli. Emanuela, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Gianluca, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, siamo qui all'interno del Konami Training Center di Castel Volturno. Si è conclusa da qualche minuto la presentazione, la conferenza stampa di presentazione del match che si disputerà domani alle 18:30 al Maradona contro il Monza. Parole importanti quelle di Mazzarri, parole molto precise anche sulle eventuali scelte di formazione, sul mercato. Ho ascoltato che un nostro ascoltatore criticava l'intervento di Mazzarri sul mercato. In realtà Mazzarri ha detto: dubito ci possa essere una rivoluzione, soprattutto perché il mercato di gennaio non consente chissà quanti acquisti. In realtà è un dato di fatto, però ha anche fatto trapelare la necessità di un difensore centrale, pur non avendolo detto a chiare lettere. Ha fatto riferimento all'infortunio di Nathan, di cui non sono stati dati i tempi esatti di recupero, ma è chiaro che qualcosa dovrà essere fatto in quel reparto. Ha parlato anche delle condizioni di Lobotka, oggi saranno valutate nell'ultimo allenamento prima appunto della partita di domani, e pare che proprio da Lobotka possa passare poi la scelta della formazione iniziale. Ovviamente ha detto se lo slovacco sarà disponibile, entrerà dal primo minuto, giocherà senza ombra di dubbio, altrimenti in caso contrario la scelta potrebbe cadere tra Anghissà e Caiust proprio su quest'ultimo, dal momento che Caiust gli ha dato parecchia affidabilità in quel ruolo e pensa che possa essere un giocatore che alla lunga si potrà rivelare fondamentale per il Napoli. Di tutto questo e delle altre dichiarazioni di mister Mazzarri parliamo adesso con Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport. Ciao Antonio.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora Antonio, la scelta della formazione iniziale dipenderà, come dicevo poc'anzi, da Lobotka in primis e poi ovviamente dai tanti infortuni.
Secondo me l'ha già fatta, giustamente. Se Lobotka sta bene gioca Lobotka, altrimenti gioca Caiust, e poi adesso è già tutto deciso. Un po' l'hanno fatto il medico sociale, un po' il giudice sportivo, un po' gli accadimenti. Non si scappa, si può soltanto eventualmente decidere se far giocare assieme Raspadori con Simeone, ma mi pare che anche su questa ipotesi ci sia più o meno una legittima presa di coscienza dell'allenatore. C'è un centravanti in questo momento dentro le gerarchie, Raspadori.
Vietato sbagliare, l'ha sottolineato più volte mister Walter Mazzarri, quanto è importante tornare a vincere e farlo davanti ai 50.000 del Maradona. La conferenza del mister è iniziata proprio così, ringraziando i tanti tifosi che nonostante il momento difficile hanno deciso di continuare a supportare la squadra in casa, dove i risultati stentano ad arrivare.
Devo dire che a me più che un atto d'amore mi sembra un atto di piacere, perché a Natale si va allo stadio, perché altrimenti avremmo dovuto vedere già lo stadio pieno sempre e ripetutamente. Per esempio con il Braga non è accaduto, ma questa è una divagazione squisitamente personale. Poi fa bene alla salute all'anima della squadra avere uno stadio pieno, e però spero che faccia bene e basta, cioè che non contagi fino al punto di smarrire certi equilibri che sono fondamentali. Il Napoli non può permettersi di sbagliare, e non può permettersi di sbagliare significa una sola cosa: il Napoli deve vincerla. Non vincere un'altra partita significa perdere ulteriormente contatto con la zona Champions, perdere ulteriormente contatto con se stessi, che sarebbe il danno più grosso, lo sa anche Mazzarri.
Ringraziamo Antonio Giordano per essere stato qui con noi su Marte. Buon lavoro.
Grazie a te, ciao.
E passo subito il microfono e la parola al nostro inviato a Castelvolturno, oggi insieme a me, firma della Repubblica, Pasquale Tino. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao, buongiorno.
Avete un minuto, allora, non di più, Manuela.
Un minuto esatto, Pasquale, una bozza di formazione. Secondo te domani chi sarà l'undici iniziale che scenderà in campo?
Sì, secondo me gioca Meretti in porta, Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni in difesa, in la coppia centrale Rachmani e Juan Jesus, a centrocampo in questo momento dico Lobotka con Chissà e Zirischi, davanti potrebbe giocare Zerbin, come ci hanno detto la nostra staffetta, tra Zerbin e Lindstrom, con Raspadori centravanti e Kvaratskhelia. Credo che possano essere queste le scelte, aspettiamo l'allenamento che comincerà tra poco e capiremo se Lobotka recuperi.
Il Napoli, l'ultima per te, brevissimo. Il Napoli sembra aver continuato anche a perdere quelle poche certezze che sembrava aver pian piano riacquisito con la Roma. Davvero una bruttissima prestazione, praticamente nessuna occasione realmente pericolosa. Cosa sta succedendo e come porre freno a questa caduta libera degli azzurri in campionato?
Bella domanda. Sì, con la Roma è stata una brutta partita, domani servirà una gara diversa, un'intensità diversa, servirà un Napoli insomma che crei qualche occasione e che riesca a mantenere equilibrio. Diceva prima Antonio che ascoltavo, domani il Napoli deve vincere la partita nonostante l'emergenza, perché altrimenti poi diventa difficile non solo recuperare la zona Champions, rischi di uscire dalla zona Europa, quindi è davvero una situazione molto, molto particolare. Il Napoli deve fare punti domani con il Monza e poi avere anche nuova linfa dagli acquisti sul mercato. Lo dicevi tu prima, Mazzarri non l'ha detto, però è chiaro insomma che si aspetta rinforzi immediati. L'infortunio di Nathan di un mese e mezzo ti fa capire che in difesa c'è bisogno di un innesto al più presto, ma è andato via anche Elmas era mezzala, era il primo cambio degli esterni, quindi anche a centrocampo devi intervenire, quindi Mazzarri, ma credo che i tifosi si aspettano insomma che i rinforzi arrivino al più presto, comunque quantomeno qualcuno arrivi subito, insomma già la prima settimana di gennaio.
Per il momento salutiamo Pasquale Tina, ti leggiamo sulla Repubblica, grazie per essere stato con noi qui su Marte. Per il momento dal Konami Training Center di Castelvolturno è tutto, a te la linea Gianluca.
Grazie ad Emanuela Castelli. È possibile che nessuno abbia chiesto perché non gioca Demme quale sostituto naturale di Lobotka? Ricordo che col Frosinone fu il migliore, lo scrive Egizio. Gli è stato chiesto, caro Egizio, secondo le soluzioni precedenti, cioè Kayust o Anghissa, quale fosse la migliore? Mazzarri ha risposto Kayust, quindi inutile e superfluo chiedere di Demme, perché Mazzarri, ma lo sapevamo già, per questo probabilmente è stata evitata la domanda, preferisce Kayust e poi in seconda battuta Anghissa evidentemente al posto di Lobotka, se Lobotka dovesse mancare, ma al momento c'è fiducia sul recupero del calciatore slovacco. Pubblicità, tra poco ancora Walter Mazzarri, ma Luca Marchetti da Sky Sport ci dirà quali sono tutte le operazioni di mercato in essere del Napoli che dovranno essere concluse nei prossimi giorni. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre con Tony Mola in regia, e noi andiamo subito da uno dei più grandi esperti di calciomercato, tra le altre cose, il giornalista collega di Sky Sport, Luca Marchetti. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, qua tutti vogliono sapere, veramente ci hanno scritto in tantissimi. Marchetti, che dice delle operazioni del Napoli sul mercato di gennaio? Qual è la situazione, Luca, dal tuo punto di vista e dalle informazioni che hai a disposizione?
Ma che il Napoli è di fronte a una scelta, ne parlavamo anche ieri in onda con Francesco Modugno, rispetto a una ristrutturazione della squadra in un periodo dell'anno in cui generalmente non opera sul mercato in maniera così importante come magari ci possiamo immaginare. Soprattutto a centrocampo il Napoli avrà bisogno di uno se non due acquisti in più, perché c'è questa necessità appunto determinata dal fatto che Dembélé non è al centro del progetto, per utilizzare un eufemismo, Tedeschi andrà via, Elmas già è andato, e quindi a centrocampo ci sarà sicuramente da fare qualche cosa. In difesa Østigard potrebbe andare via e potrebbe arrivare, anzi dovrebbe arrivare, un difensore centrale. C'è il discorso di Zanoli da mandare a fare giocare, magari qualche movimento in attacco, perché c'è qualcuno, no, fra Simeone e Raspadori, che ha certamente meno spazio rispetto a prima. C'è Politano che, come sai, da un po' di tempo stava cercando lo spazio per poter andare al rinnovo di contratto. Insomma, c'è un bel po' di fermento in casa Napoli, molto più che magari quello che, di quanto ce ne sia stato in estate. E quindi siamo molto curiosi di vedere e di capire. Peraltro questo tipo di fermento c'era quando è arrivato Gattuso.
Sì, che arrivarono Politano, Demme, Lobotka, Rachmani e Petagna. Poi Rachmani e Petagna arrivarono, diciamo così, con dilazione a giugno, per intenderci, come rateo. Mentre invece gli altri tre arrivarono subito a gennaio. Il Napoli spese 80 milioni quell'anno, ecco, a gennaio.
Sì, però se lì c'era una consapevolezza diversa, secondo me. Cioè, si sapeva che Gattuso sarebbe stato l'allenatore anche nella prossima stagione. Qui ancora questa certezza Mazzarri non ce l'ha, il Napoli non ce l'ha. È proprio una necessità che sente il Napoli, perché in tutto quello che ci siamo detti in questi mesi, è vero che abbiamo dato le responsabilità a una programmazione che magari non c'è stata, è vero che abbiamo dato una responsabilità all'allenatore che è stato cambiato, però poi ci sono anche da prendere in considerazione quelle che sono state le prestazioni dei giocatori. Quindi evidentemente il Napoli vuole andare a migliorare anche quelle, cercando di approfittare della finestra di mercato.
Ti faccio dei nomi, Luca, poi tu mi dirai qual è magari quello davvero vicino al Napoli. Allora, Vitic, Sparta Praga, ventenne, 1,93 m, Dragusin, il rumeno del Genoa, Demiral, ex Juventus, che adesso è in Arabia Saudita, Scalvini. C'è qualcuno di questi, per quanto riguarda il ruolo di centrale di difesa, che è più vicino degli altri al Napoli?
Ma dipende sempre se il Napoli vuole spendere soldi oppure no, e quanti eventualmente. È una delle poche società che può farlo. Questi nomi che hai fatto tu sono abbastanza onerosi. Dragusin, per esempio, lo sta cercando anche il Tottenham. Genoa sa che c'è una bella concorrenza, chiede tra i 20, perché mi sono tenuto basso io, ma più 30 milioni di euro. Quindi, tanto per dare un ordine di grandezza di quello che si dovrebbe fare. E sono dei nomi che sicuramente, sui quali il Napoli si è interessato, sicuramente, ma ti aggiungo, ieri abbiamo accennato al nome di Tomiyasu, che però non credo sia sul mercato. Il problema di oggi dei giocatori che il Napoli sta cercando è che in difesa li stanno cercando tutti, e lì quindi il grande vantaggio che ha il Napoli è quello di poter avere a disposizione una disponibilità economica che gli altri non hanno, forse a parte l'Atalanta.
E poi ci sarebbe anche Itakura, giocatore del Borussia di Mönchengladbach, che il Napoli aveva seguito anche in estate, se non vado errato, vero?
Non mi ricordo sinceramente, questo non mi è sfuggito.
Senti, invece, per quanto riguarda i centrocampisti, Fofana e Soumaré, che hanno caratteristiche da incontrista, bella prestanza fisica, sono i due obiettivi, o ce ne sono altri?
Secondo me ce ne sono anche altri. Questi due sono sicuramente nella lista del Napoli. Sono due giocatori con caratteristiche simili a Tanguissà, tanto per capirci. Bisogna capire la fattibilità, perché sono Napoli, secondo me, deve capire dove fare l'investimento. Perché nel ruolo di Zilinski, il Samardzic della situazione, tanto per capirci, serve per andare proprio a sostituire tecnicamente poi anche il prossimo anno il polacco, no? Anghissà torna invece dalla Coppa d'Africa, quindi anche qui il tipo di strategia sarà indispensabile per riuscire a capire dove il Napoli punterà di più. Poi sai che le strategie le determina anche il mercato stesso, non è che tu hai in testa un'idea, poi quel giocatore lì non riesci a prenderlo, prendi un giocatore magari con delle caratteristiche diverse, ma che sei sicuro che a gennaio possa arrivare, perché il problema è anche quello, il mercato di gennaio non è come quello di luglio, che dura 3 mesi, non si gioca, insomma è condizionato da tante variabili.
manca,
diciamo che è più un mercato di urgenza quello di gennaio.
E Samardžić invece, se l'Udinese lo cede e il Napoli decide di diciamo prenderlo con decisione a gennaio, sarebbe un investimento, certo, certamente anche per il futuro questo.
Certo, sembra. Assolutamente sì.
E lo cede l'Udinese a gennaio?
Che ti dico, bisogna chiederlo a loro. Secondo me dipende sempre dalla cifra, però sì, nel senso avevano già deciso, no, di venderlo già quest'estate, era praticamente venduto, quindi.
Tutto chiaro, manca solo il c'è qualcuno che chiede di Amrabat, qualche tifoso ascoltatore.
È difficile, sinceramente.
E invece Mazzocchi o Faraoni come alternativa di Lorenzo, se parte come pare Zanoli, che insomma sia già.
Io la vedo al contrario. Zanoli parte se arriva uno dei due. Ad oggi il Napoli l'offerta l'ha fatta per Mazzocchi, offrendo più o meno 1,5 milioni di euro, la Salernitana chiede più del doppio. Quindi non la vedo una trattativa semplice. Faraoni invece è più facile perché la valutazione che fa il Verona intanto è inferiore, ma poi anche le condizioni sono diverse. Prestito con diritto si può fare, quindi può essere un'operazione che Napoli, dal momento in cui valuta che Mazzocchi non si può più fare per i motivi di qui sopra, allora va a chiudere con Faraoni, a quel punto Zanoli è libero di andare al Genoa. Però il Genoa con Zanoli è già d'accordo, ma era già d'accordo anche a giugno, anche a luglio e anche ad agosto. Poi il Napoli ha preferito tenerlo o non ha trovato nessuno con cui sostituirlo che fosse all'altezza e quindi lo ha tenuto. Quindi il Genoa, fino a che non vede che arriva un terzino destro in sua sostituzione, ormai non ci crede più che arriva Zanoli in rosso-blu.
Luca, tanti auguri di un grande 2024 e poi ci sentiremo nel nuovo anno.
D'accordo.
Nel frattempo
non
grazie.
C'è problema. A voi, ciao, un abbraccio grande.
Un abbraccio forte a Luca Marchetti da Sky Sport, bella chiacchierata con la puntualizzazione sui vari nomi, il centrale di difesa, l'esterno basso a destra, i centrocampisti e anche la mezzala Samardžić. Vedremo il Napoli che opera su tutti questi fronti e al più presto dovrebbe portare qualche pedina in casa azzurra, visto che c'è dopo Elmas qualcun altro che insomma ha la valigia in mano, come avete sentito. E adesso Walter Mazzarri, parte 2 della conferenza stampa pre-Napoli-Monza terminata qualche minuto fa. Ascoltiamo.
Come giudica il lavoro svolto finora? Si aspettava meno difficoltà perché comunque i risultati...
No, io guardi, io sono tra voi, ormai mi conoscete, non è che poi sono tornato, mi sento di Napoli io, quindi sono venuto per dare una mano e voglio darla fino alla fine e dico le cose come stanno. Le partite che ho fatto, quando sono arrivato le sapevo che ci avevo tutte queste squadre davanti e vedendo però come sono andate mi brucia molto non aver raccattato almeno 2-3 punti, perché secondo me sia con la Juve che con la Roma, ora con l'Inter finita 3-0 è difficile poterlo dire, però erano tre partite che quantomeno potevano essere 2 punti per noi e 2 punti meno per ognuno di loro, e questo in questo momento del campionato ci faceva comodo e credo ce le saremmo meritati per quello che è, per come si sono svolte le partite nei 95 minuti, ok? Quindi c'è il rammarico che abbiamo secondo me un po' meno punti di quelli che avremmo meritato anche per come abbiamo condotto le gare, ecco, questa è la verità.
Volevo chiederle, senza tono polemico, se magari si aspettava in qualche modo una maggiore maturità, un atteggiamento da leader magari da Osimhen nella partita contro la Roma, dove magari ha rimediato 2 ammonizioni tutto sommato evitabili in virtù poi dell'assenza prolungata che avrà per la Coppa d'Africa.
Se vuole, in questi casi io tendo sempre, voi sapete la mia, ho sempre cercato, alla fine sono i giocatori che ci fanno fare campionati buoni o meno buoni, quindi ci sta che in un momento particolare, io vedo che questo ragazzo da quando è rientrato viene martoriato dalla mattina alla sera nelle partite, anche qua l'azione è a sinistra e lui è a destra là che aspetta, lo caccia, cioè, e magari in questo momento sentiva la responsabilità di essere uno che l'anno scorso ha fatto sfacelli, voleva, ci sta che faccia qualche errore di nervosismo, purtroppo poi c'è la Coppa d'Africa, c'è tutta una serie di cose, è rientrato da un infortunio, l'ho dovuto recuperare. Quindi io tendo a scusarli, ma non perché sono un buonista, perché penso che sia giusto così, che poi lui quando ritornerà ci darà molto, penso, quindi va anche un po' protetto da tutte queste cose che gli sono capitate intorno.
Il Monza è una squadra che sta facendo molto bene in trasferta, i numeri del Maradona invece per il Napoli insomma piangono un po', anche se lei insomma ricordava lo stadio pieno, quindi i tifosi. Come invertire questa rotta anche per il nuovo anno? Come si può tornare a vincere al Maradona?
Quello che ora lo dirò ai ragazzi, ma voi lo sapete, l'avete viste le partite, noi quando stiamo bene di solito imponiamo il gioco a tutti, e l'ho visto anche da quando ci sono io. L'unica cosa dove noi bisogna stare molto attenti, come facevano l'anno scorso, che mentre attacchi devi stare attento a non prendere contropiede, deve essere più equilibrato. Secondo me questa è, tant'è vero che da quando non è arrivato tante partite la squadra era più corta, si perdeva la palla, abbiamo preso meno contropiedi, abbiamo fatto meno errori difensivi. Purtroppo ogni tanto si fa un errore e ci fanno gol subito, però è questo secondo me la cosa. Noi bisogna attaccare, fare il nostro calcio, penso positivo e bello anche da vedersi, però che sia funzionale al risultato.
Ecco, funzionale al risultato, un'altra parte di Walter Mazzarri, lo abbiamo sentito in conferenza stampa pre-Napoli Monza, terminata qualche minuto fa. Tra poco ci collegheremo nuovamente con il Konami Center, Training Center di Castelvolturno, con Emanuela Castelli, con altri contributi. Off Records ci avvisa Dario Sanataro che Mazzarri, nell'ambito della conferenza stampa, ha anche fatto sapere che Demme ha un piccolo problema al polpaccio, per cui anche questa è una risposta a dare al nostro amico che ci chiedeva di Demme. Gino D'Aversa scrive: per me ci vogliono due centrali e due centrocampisti. Zielinski a breve diventerà un problema. Anguissa e Rachmani sono già inguardabili. Samardžić non gioca ad Udine. Io andrei dai top team per giocatori poco impiegati. Ci sono tanti calciatori di questo tipo. Penso a Lenglet, Ceballos e Ugo Chu. Va bene. Questa società sembra la bancarella del Torrone. Come si può pensare di riparare tutti gli errori fatti in estate? È stato sbagliato tutto. Rinnovi, addirittura cessioni importanti a gennaio. La chiave è una mancanza di progettualità. Marchetti ha chiarito molto bene la situazione, siamo nella cacca, scrive questo amico. Mercato di riparazione, scrive quest'altro. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra un minuto e mezzo torniamo al Train Center di Castelvolturno da Emanuela Castelli e poi avremo un altro ospite per approfondire la vigilia di Napoli-Monza e capire come se la giocherà il Napoli domani contro la squadra allenata da Palladino.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Antonio Molà che è andato via, adesso è arrivato Gigi Soriani, il signore delle musiche della Champions al Maradona, che domani ci allieterà con la musica a palla prima nella partita e nell'intervallo per Napoli-Monza. Prima di collegarci con il Konami Training Center di Castelvolturno, dove c'è un ospite con Emanuela Castelli, un po' di messaggi, eccoli qua. Uno:
ehi, ciao Gif,
buongiorno,
buon Natale fatto,
buon
e
Natale,
tanti auguri di buon anno. Sono DJ Daddy. Ascoltavo Marchetti e fa un'osservazione che non avevo sentito ancora e l'ho fatto io qualche settimana fa.
Cioè quale?
Ma il mercato per quale allenatore del futuro? Se Walter Mazzarri sicuramente non, ecco, siederà, visto il disastro che ha fatto fino adesso sulla panchina del Napoli, l'anno prossimo? Questa è la domanda. Chi comprare? Ok, ti abbraccio.
Credo sia l'aspetto più delicato di questa fase, cioè capire come costruire una parte della squadra adesso a gennaio, non sapendo chi sarà l'allenatore a giugno, a meno che De Laurentiis non abbia le idee già molto chiare da questo punto di vista, ma ho qualche dubbio. Allora, sentiamo quest'altro messaggio, via.
Gifuni, buongiorno, sono socio di Juventino. Gifuni, fammi capire allora, Raspadori e Simeoni non sono all'altezza di giocare con il Monza. Ma non erano due fenomeni su Raspadori e Simeone? Ma io non lo so, a volte non vi capisco. Manca Osimhen, manca Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, si tenesse un Monza, se 15 punti vanno all'anza buio.
No, ma anche se li avesse la Juventus, però, caro amico Sossio, ti dico la verità. Insomma, lì c'è ancora Milik, come sai, è un giocatorino. Va bene, vogliamo al Konami Training Center di Castelvolturno e sentiamo e vediamo sul 183 del digitale terrestre, in collegamento video, chi c'è con Emanuela Castelli. Emanuela, buon pomeriggio di nuovo.
Ben ritrovati Gianluca, sì, sono in compagnia della collega e amica di Canale 8, Italia Mele. Ciao Italia, benvenuta su Marte.
Ciao Manuela, ciao Gianluca, buongiorno a tutti i marziani.
Ciao Italia.
Allora, prima di, diciamo, di iniziare a chiedere qualche parere personale ad Italia, io però volevo rispondere al nostro simpatico tifoso juventino Sossio. In realtà Raspadori e Simeone non è che non siano in grado di giocare contro il Monza, semplicemente Mazzarri ci ha tenuto a precisare che se li dovesse schierare entrambi insieme, pur piacendogli molto l'idea, pur piacendogli entrambi i calciatori, che tra l'altro hanno caratteristiche, come noto, estremamente diverse tra loro, perderebbe un ricambio a gara in corso che potrebbe risultare efficace per cambiare il risultato, e allo stesso tempo dovrebbe poi cambiare anche modulo. Non sembra essere convinto solo per questo motivo di schierarli entrambi insieme. Giusto Italia, insomma, che il nostro tifoso juventino, il nostro amico di Radio Marte Sossio, diceva: ma non sono neanche in grado di giocare contro il Monza.
Ma questa è una considerazione che non so da dove l'abbia poi dedotta il radioascoltatore, perché i calciatori tra l'altro hanno anche giocato spesso insieme. Poi bisogna capire, al di là del cambio modulo, perché tu potresti anche immaginarli comunque in un 4-3-3 con Raspadori esterno, per cui insomma probabilmente forse Mazzarri non vede proprio Raspadori come esterno, ma lo ritiene un centravanti di fatto. Adesso bisognerà capire chi dei due domani giocherà, perché dovrebbe giocare soltanto uno dei due, se veramente la scelta cadrà verso Raspadori. Però secondo me insomma un po' di malumore potrebbe esserci. Un ragazzo straordinario che ha sempre accettato con un grandissimo senso della responsabilità e soprattutto dimostrando un grande senso di attaccamento alla maglia, come Simeone, che di minuti ne ha avuti veramente pochi quest'anno.
Sì, risulta tra gli scontenti, insomma, è anche giusto e anche comprensibile. Per quanto riguarda invece le parole di Walter Mazzarri, ha detto che sono stati raccattati pochi punti rispetto a quanto il Napoli ha fatto vedere, anche se in un ciclo di ferro. Ha detto che si aspettava qualcosa in più dal risultato contro la Juve e contro la Roma, dove ha confermato il possesso palla altissimo. Ha detto: andiamo facilmente nella tre quarti avversaria, manca un pizzico di fortuna. Secondo te è solo un pizzico di fortuna che manca? Perché a me è sembrato spesso che Osimhen sia lasciato troppo solo e che l'area di rigore avversaria non venga riempita adeguatamente, non si offrano soluzioni di passaggio diverse al portatore.
Guarda, qui c'è poco da interpretare, ma solo da vedere. Di fatto nell'ultima partita giocata all'Olimpico noi abbiamo visto un Osimhen che a volte sull'esterno chiaramente arrivava al fondo per poter fare un ipotetico cross, ma verso il nulla, perché la squadra non riusciva a seguire il calciatore. Questo era un limite che si era visto anche un po' nel primo anno di Spalletti. Però poi il problema adesso qual è? È che lo abbiamo anche commentato con il mister in conferenza stampa: la squadra fa le cose a metà. Lui ovviamente, ma io sono assolutamente d'accordo con il mister, lo fa tutto risalire ad una questione di insicurezza, di fiducia. Quindi fanno qualcosina ma non lo fanno in maniera assolutamente convinta. Il mister, giustamente, che deve poi trasferire alcune certezze ai calciatori, ha sottolineato, forzando un po' anche la narrazione, di come poi questa squadra riesca ad arrivare abbastanza facilmente a tre quarti. E no, perché quello che ci è rimasto negli occhi da Roma è di una squadra che non riempiva l'area di rigore, proprio perché loro secondo me hanno paura, per cui temendo poi ripartenze non seguono come blocco unico la manovra d'attacco e poi la manovra difensiva. Si trovano sempre in quella via di mezzo, ma anche le uscite dal basso un paio le hanno fatte bene, ma due non può essere un numero sufficiente per una squadra come il Napoli, che ha sempre giocato in una certa maniera. Quindi ora bisogna capire che cosa può far svoltare. Un po' di fortuna secondo me aiuta, perché certo di idea bendata il Napoli ne ha avuta ben poca in questo periodo, però secondo me ci vuole anche una aggressività e una determinazione che devono andare oltre quello che può essere la difficoltà immediata della partita.
Ringraziamo Italia Mele per essere stata con noi. Gianluca dal Konami Training Center di Castel Volturno è tutto, a te la linea.
Grazie Emanuela, grazie Italia Mele. Noi voliamo da, insomma, un grande tecnico, Gigi Canni. Canni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca.
Buon pomeriggio e ben trovato. Trascorso un buon Natale, sì Canni.
Natale bene, il finale meno, perché ho preso l'influenza, cioè si sente anche dalla voce.
E beh, qui tra il freddo e diciamo così eventuali virus che sono in giro non si riesce più a riconoscere, ma insomma al comune mezzo gaudio, ecco questo.
Sì, ma noi abbiamo pazienza, non c'è problema, tanto si guarisce, quindi.
Senta, ma lei alla fine praticamente del girone di andata si è data una risposta al fatto che una squadra come il Napoli con gli stessi giocatori dello scudetto dell'anno scorso non si riconosca più da nessun punto di vista e che con due allenatori comunque le cose non vadano bene e che adesso la società sia costretta a intervenire anche in maniera massiccia sul mercato di gennaio?
Beh, sai, io a differenza vostra faccio analisi a freddo, da poi avendo fatto questo mestiere per 50 anni, prima 20 da calciatore e poi 30 da allenatore, io so benissimo quanto sia importante che questa è una cosa non calcolata né dai tifosi né da chi guarda le partite, né critici, così, e il tempo voi non, tutto subito è in fretta, non voi soltanto, parlo in generale, certo. Italia, noi siamo un popolo così, noi vogliamo tutto subito, quindi. Allora, se io analizzo a freddo quello che è successo quest'anno a Napoli, chiaramente con gli errori, partendo dal presidente, e penso che poi l'abbia ammesso, perché se ho letto una cosa tempo fa che lui ha detto dovevo mandarlo via quando l'ho presentato, vuol dire che aveva capito che c'era qualcosa che non andava. Quindi prendi un allenatore che non funziona, che rischia tantissimo cambiando tutto e quindi mette in confusione tutta la situazione. Non sappiamo che tipo di preparazione abbia fatto. Arriva Mazzarri che si trova una situazione come questa in più con un calendario di quelli non felicissimi. Poi due mesi Osimhen è stato fuori?
Sì, più o meno.
E quindi ti manca Osimhen, togli Osimhen al Napoli dello scudetto e poi vedi che la cosa cambia. E in più, io l'ho detto dall'inizio, quest'anno non sono stati fortunati nella scelta, non sono riusciti a scegliere un centrale difensivo che potesse fare come hanno fatto negli anni precedenti, prima Koulibaly e poi Kim.
È quello forse il problema.
È la squadra che ha preso tanti gol,
Eh sì, ne prende tanti, soprattutto negli ultimi 20 minuti di gioco, ne ha presi 8 su 9 negli ultimi 9.
Vedi, questo è un altro dato che uno deve stare a guardare. Che preparazione hanno fatto questi? Non lo sappiamo, perché chi è andato via non ha lasciato niente, non si sa niente. Quindi Walter ha dovuto ricostruire tutto. Poi metti proprio questa cosa, che i giocatori hanno vinto lo scudetto l'anno scorso, non riescono a fare le stesse cose perché molto probabilmente, secondo il mio punto di vista, non sono ancora al meglio dell'aspetto mentale e fisico.
Senta, mister Canni, una curiosità su Kvaratskhelia, che insomma nei primi sei mesi dell'anno scorso sembrava un campione, un fuoriclasse, quasi è un campione, però sono sei mesi che non si esprime più, cioè è troppo tempo che non si esprime più come prima.
Ascoltami, se tu prendi un giocatore di quelle caratteristiche, che qual è la caratteristica migliore di Kvaratskhelia?
Il dribbling.
Se tu prendi un giocatore di questi e per mesi il dribbling non glielo fai fare e gli fai fare altre cose, recuperare tutta questa fantasia, tutto sotto l'aspetto mentale e fisico, poi, perché io me lo ricordo, una cosa che ho detto all'inizio dell'anno è stata: ma perché, riguardo a Garcia, ma perché se l'anno precedente la catena di sinistra Mario Rui e Kvaratskhelia funzionava, Di Lorenzo e Politano dall'altra parte funzionava, perché la devi cambiare?
Questo è. Senta, mister, in chiusura, Napoli-Monza, io ho visto un Monza che ha raccolto anche meno di quello che avrebbe meritato, perché gioca davvero un bel calcio, l'ho visto in molte partite, il Monza di Palladino, e domani sera sarà al Maradona, che è una sorta di tabù per il Napoli, perché qui ormai Napoli ne ha perse tante, proprio davanti al proprio pubblico. Che insidie può rappresentare il Monza per il Napoli domani, vista la situazione?
Ma nessuna sotto l'aspetto tecnico, nessuna. Non c'è paragone tra le due squadre, no. E quindi adesso bisogna che loro trovino una serenità. Adesso c'è tre partite, a parte che poi Osimhen deve partire, mi pare, di nuovo.
Sì, è partito già, è andato.
Ah, è partito, ecco, vedi io. E quindi già questa cosa, vabbè, però sai Simeone, sai.
Raspadori,
ce l'hai, forse fare le cose contro il Monza, parlo. E quindi questa, Torino e poi mi sembra Salernitana,
sì,
sono le prossime tre, e questo devi tirar fuori qualcosa di diverso per ripartire, perché ripartirà il Napoli, ripartirà, su questo non ci sono dubbi, perché sia l'allenatore che i giocatori sono bravi, quindi bisogna avere un po' di pazienza, e adesso i giocatori devono trovare una serenità assieme all'allenatore e non preoccuparsi tanto del risultato, ma di trovare una condizione psicofisica ideale. Poi la parte tecnica del singolo viene fuori da sola.
Mister, auguri di un grande 2024 a lei e famiglia.
Buon anno a tutti, va bene, grazie.
Grazie per essere stato con noi. A Gigi Canni adesso arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live. Abbiamo proposto le parole di Walter Mazzarri non appena è terminata la conferenza stampa pre-Napoli-Monza. Abbiamo parlato di mercato con Luca Marchetti con tutte le puntualizzazioni sulle operazioni del Napoli, centrale di difesa, esterno basso a destra, mezzala e centrocampisti di contenimento e gli incontristi, ovviamente Fofana e Soumaré, che sono in cima alla lista dei desideri del Napoli. Vedremo, ma le operazioni dovrebbero essere svolte e portate a termine al più presto. Grazie a Gigi Soriani e Tony Molà in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Arriva Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.